vite che non sono la tua. Cento anni di Bauhaus di Enrico Morteo.
Marcel Breuer nasce a Pécs, in Ungheria, il 21 maggio del 1902. È figlio di una famiglia della buona borghesia ebrea e decide di diventare uno studente d'arte. Così nel 1920 si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Vienna. Ma dopo solo 5 settimane lascia la scuola. La lascia perché ha incontrato, venuto a conoscenza, dei programmi e dei corsi della Bauhaus. Ne rimane immediatamente affascinato ed attratto, come tanti giovani europei di quegli anni, e decide di lasciare dunque una scuola tradizionale per andare ad iscriversi a una scuola del tutto sperimentale, perché è questo che la Bauhaus offre in quel periodo: l'idea che non si vada semplicemente a imparare qualcosa che già esiste, ma che si vada a cercare qualcosa che si deve in qualche misura definire, che è la nuova identità di un continente che sta cambiando pelle. E naturalmente, come tutti gli studenti, viene indirizzato subito nel semestre che Johannes Itten gestisce allo studio delle proprie emozioni in relazione all'esperienza artistica. Questo è quello che in qualche misura viene richiesto: la percezione, il colore, le vibrazioni che la luce e l'arte stessa produce sullo studente, che viene esposto a queste nuove esperienze, a queste nuove sensazioni, e che deve in qualche misura tradurre in qualcosa d'altro. Itten è un mistico, chiede alle persone di entrare in armonia col cosmo, in qualche modo con la luce, con i colori e anche con la propria la storia. E questo giovane studente, che accanto al semestre viene indirizzato verso il laboratorio di falegnameria, traduce queste tensioni in una prima sedia a solo 19 anni, ma realizza una sedia che all'interno della scuola verrà conosciuta come la sedia africana, una specie di piccolo trono di legno scolpito, la cui seduta e il cui schienale sono realizzati dal laboratorio di tessitura della scuola, da Gunther Stolz, con delle composizioni astratte. È un primo approccio, ma è già ricchissimo di tutto quello che in qualche misura la scuola gli chiede in quegli anni, e che lui stesso è capace di tradurre e digerire in un nuovo linguaggio. Avere contatto con le proprie radici, col proprio passato, ma saperle trascrivere, trasportare nel presente, saperne fare un oggetto pratico. È molto bravo ed è, confermato nel laboratorio di falegnameria. E qui, in poco tempo, allontanandosi dagli insegnamenti di Itten, perché entra in contatto con gli olandesi, con Hood, comincia, a pulire, ad asciugare i propri disegni, a renderli più, se si vuole, astratti o più costruttivi, molto semplicemente, lasciando il legno scolpito e passando delle composizioni di assi, che sono composizioni di assi nello spazio. In pochi anni, nel 23, è il, responsabile della progettazione, della realizzazione degli arredi della casa sperimentale che la Bauhaus realizza, e che diventerà la prima mostra degli oggetti che la Bauhaus ha prodotto nel suo primo triennio di vita. E si vede benissimo come da quella sedia scolpita si sia passato ad oggetti più, funzionali, sebbene ancora neoplasticisti, disposti nello spazio secondo degli equilibri molto formali e molto figurativi, anche se più funzionali. Il comfort comincia a guadagnare valore, importanza nel lavoro di questi oggetti, che non sono solo delle sculture. Ma proprio alla fine del suo ciclo di studi, Marcel Breuer, disegna quello che rimarrà un oggetto, un'icona del design contemporaneo, la poltrona Vassili. uno dei suoi primi oggetti in tubo metallico. La poltrona è fatta da due fianchi molto semplici che si collegano fra di loro attraverso un tubo continuo che si sagoma per lasciare posto all'incastro del sedile e dello schienale, che sono sospesi nell'aria. E sono solo tubi, null'altro. Qualcuno dice che l'ispirazione è quella del manubrio di una bicicletta, ma non è molto importante. La cosa importante è che questi tubi vengono tamponati con delle fasce di tessuto che vengono prodotte nel laboratorio dei tessuti della scuola, che sono di cotone calandrato, che è un cotone colorato e reso resistente dall'essere passato sotto dei rulli, e sarà un brevetto della scuola, un'importante innovazione nel mondo dei tessuti, che definiscono queste fasce come dei piani nello spazio. Ecco, è una costruzione assolutamente astratta e assolutamente funzionale, è un risultato di un equilibrio perfetto e sembra che la persona sia sospesa, se non proprio nel vuoto, in un equilibrio mirabile, in questa specie di piccolissima gabbia di sottili, esili tubi metallici nello spazio. È un cambiamento radicale di quello che è il modo di pensare l'arredo, di quello che è stato il modo di progettare mobili e oggetti fino a quel momento. E di questa grande innovazione viene, come dire, messo a parte anche un architetto olandese che si chiama Mart Stam, che probabilmente visita i laboratori della Bauhaus in quegli anni, in quel periodo preciso in cui si tratta di disegnare gli arredi che saranno utilizzati nei nuovi edifici di Dessau, quando la Bauhaus lascerà Weimar per la nuova sede. Mart Stam, che già lavora di per sé a mobili metallici, ha un'altra idea, quella di disegnare una sedia senza gambe che sia fatta solo anch'essa di solo di tubi, e sembra che lui usi i tubi del gas, questi esili tubi con i raccordi nelle pieghe, nelle curve. È una forma molto secca, molto, molto brusca. Nel 1927, cioè dopo pochissimo tempo, durante l'esposizione del Weissenhof di Stoccarda, che fu uno, come dire, dei momenti di riassunto e dello stato dell'architettura e del progetto moderno europeo di quegli anni, al Weissenhof parteciparono Peter Behrens, Le Corbusier, Joseph Frank, Walter Gropius, Hilbersheimer, Mies van der Rohe, Piet Hood, Bölzig, Charoun e Bruno Taut, tra gli altri, cioè una sorta di summa della migliore architettura europea di quegli anni. Bene, Mart Stam si presenta con una casa i cui arredi sono arredi metallici, e c'è questa seggiolina importante, teorica in qualche modo, che è fatta soltanto dallo schienale, il sedile, poi le gambe davanti che, arrivate a terra, si piegano, toccano il suolo e, come dire, rendono non più necessarie le gambe dietro la sedia. È una piccola invenzione che è originale e allo stesso tempo deve qualcosa a quei mobili di metallo che Mart Stam aveva disegnato nella Bauhaus. Nel 27 Mies van der Rohe vede quella seggiolina e ha un'intuizione geniale, ne disegna una anche lui. Di fatto il concetto è lo stesso, c'è uno schienale e poi il tubo gira, definisce il piano di seduta. Ecco, quello che Mies van der Rohe fa, ed è un piccolo colpo di genio, non fa scendere le gambe anteriori in verticale, ma disegna un arco, come se fosse una vera e propria molla, che poi, arrivata a terra, si corica al suolo e voilà, chiude la composizione, e quindi diventa una sedia elastica, gentile, molto, molto morbida. Poco tempo dopo, nel 28, Breuer disegna la sua versione di questa sedia senza gambe. Se quella che aveva disegnato Stam era con dei tubi molto sottili che non reggevano, che dovevano avere dei rinforzi metallici all'interno, Breuer la disegna con dei tubi di sezione più ampia, con dei migliori spessori, la rende un modello perfetto e elegantissima. Questa sedia si chiamerà Cesca, in onore della figlia di Marcel Breuer. È una sedia perfetta. Ci saranno tante versioni con i piani di tessuto, ma forse la più famosa è con il fondello della seduta e dello schienale in paglia di Vienna, all'interno di un piccolo telaio di legno di colore nero. Ecco, quindi sembra tutto abbastanza chiaro. Mart Stam ha un'intuizione di questa sedia senza gambe, che è una sedia importante nella storia del design contemporaneo. matrimonio. Miss Van der Rohe disegna la sua versione, è un po' modificata, che è una molla elegantissima, e Breuer la, come dire, disegna la versione che funziona, il vero e proprio prodotto. Ma in qualche misura in questa piccola avventura si svelano anche tutti i problemi della produzione industriale, della produzione di serie. Qual è l'originale, qual è il prodotto, qual è l'idea che conta? È il concetto di Marzahn, anche se mai è diventato un prodotto e faceva fatica a stare in piedi, o era la versione perfetta che Marcel Breuer ne ebbe a disegnare? Tutto si complicò, anche perché lo stesso Breuer, cercando di trovare il modo di realizzarli questi mobili che facevano fatica ad essere commercializzati, si associa ad una azienda berlinese di mobili che si chiamava Standard Möbel, al cui interno ci sono Kalman Lengel e Anton Lorenz, due ungheresi come lui, che però in qualche misura per un verso collaborano con lui e per un verso non ce la fanno. La fabbrica verrà venduta, l'azienda verrà venduta pochi anni dopo alla Tonet, che ne acquisirà dunque tutto il patrimonio, tutti questi mobili metallici che Breuer aveva disegnato, perché non sono certo le sedie, ma erano tavolini, carrelli, letti, divani, c'era tutto un arredo di casa già fatto in mobili metallici. Ma si ingenerano dei problemi, perché il Marstam aveva brevettato la sua sedia. Ecco che a questo punto, dentro la storia del design moderno, l'idea, anche se non è un prodotto, vale tantissimo. Iniziano grandissime cause tra la Tonet e neanche più Marstam, perché fu proprio Anton Lorenz a comprare i diritti del brevetto di Stam, e quindi se per un verso aveva venduto e per un altro richiedeva un gran pasticcio che, come dire, coinvolgerà Breuer per molti e molti anni. Ma rimarrà comunque la cesca la più bella di queste sedie, senza le due gambe posteriori, senza dubbio l'oggetto più elegante, più rifinito, più perfetto e più funzionale. In realtà, al di là di tutte queste polemiche, l'attenzione di Breuer, già da partire dal 28, quando lascia la scuola, come dire, si allontana a prendere distanze dalla dimensione dell'arredo. Quello che gli interessa è l'architettura, e inizia a costruire architettura. Ne costruisce in Svizzera, ne costruisce in Germania, ci sono delle sue ville meravigliose nella località termale di Wiesbaden in Germania, bellissime, posate sul declivio che guarda gli edifici delle terme, queste case leggere, questi volumi stereometricamente semplicissimi, come delle scatole con delle scale esterne, con i pannelli trasparenti e i pannelli opachi, le finestre, i muri, tutto di grande leggerezza, tenuto su da piloti metallici e da piccole fondazioni in cemento, dei perfetti capolavori di quel razionalismo che si andava imponendo in Europa in quegli anni e che la guerra cancellerà e distruggerà. Il clima diventa sempre più difficile, tanto più per un ebreo ungherese, la Germania non è più il paese per lui, ed emigra in Inghilterra. Lavora in uno studio di architettura inglese, qui disegna degli altri mobili che comunque sono in qualche misura ciò per cui Marcel Breuer è famoso, ciò che gli dà la possibilità di guadagnare del denaro anche con delle royalties. E per la Isocon Furniture disegna dei mobili in compensato curvato, materiale col quale aveva non troppa dimestichezza. Li disegna, ma in realtà è una breve tappa, perché il suo destino è quello di andare negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti atterra, va a insegnare presso la Harvard University, dove viene chiamato a essere professore di architettura. Collabora contemporaneamente, più o meno dal 38 al 41, anche con lo studio che Walter Gropius ha aperto in America. E in America quello che succede a un architetto europeo è quello di scoprire che buona parte di quella modernità, di quelle tecniche costruttive leggere, di quella componibilità che in Europa si cercava di mettere a punto in via teorica, in realtà già esisteva. I sistemi di costruzioni leggeri in legno della Bannon Frame americana rispondevano perfettamente a questi criteri. Potevano essere ordinati anche per corrispondenza, tot travicelli di questa lunghezza, di queste dimensioni, tot di quest'altra, e poi tutto questo veniva montato e composto molto agilmente. E la verità vera è che il moderno, la modernità, in America già c'era, già era avanzata. Quello che per gli europei doveva essere una conquista, in America era una condizione in qualche misura naturale. Questo produce qualche trauma o certamente qualche disorientamento. Lo stesso Marcel Breuer si costruisce prima una prima casa a New Caaan in Connecticut e la fa in questo modo, proprio leggera, usando gran parte delle tecnologie americane, in legno, in balloon frame, introduce qualche tirante per reggere una terrazza a sbalzo, usa grandi vetrate, ma l'appoggia su un basamento di pietra. In realtà già prima di lasciare la Germania Breuer aveva fatto una serie di viaggi nel Nord Africa, nel sud del Mediterraneo, e si era un po' appassionato alle architetture rurali, alle architetture contadine, alle architetture spontanee, che molto spesso non sono affatto leggere, perché non sono i componenti leggeri quelli che si trovano normalmente, ma erano fatte di sassi, di pietre o di terra, e aveva cominciato a lavorare su questi concetti che aveva poi ritrovato in qualche misura in Inghilterra nelle architetture rurali. Quindi inizia con questo dialogo tra certi elementi leggeri ed elementi un po' più pesanti, però come dire, diventa difficile per un europeo essere più moderno degli americani. Quello che Breuer fa dunque è declinare l'idea di razionalità, di serialità, dentro un'architettura completamente diversa. Comincia a lavorare con elementi prefabbricati in cemento armato. Avviene così una sorta di evoluzione quasi naturale di questo architetto, che era stato uno dei campioni della leggerezza, prima con queste sue sedie, con queste sue sedute, con questa aerealità dei suoi oggetti, e poi con questa architettura bianca, queste architetture candide e leggerissime, comincia ad avvicinarsi al peso, alla massa, al volume di nuovi materiali, come per l'appunto il cemento armato. Disegna una chiesa nel Minnesota, la St. John Abbey, abbastanza straordinaria, ed è anche straordinario perché il progetto nasce da un lungo dialogo con i religiosi che la devono gestire. Il campanile non è una torre, non è un elemento che svette in alto, sembra lo schermo, il grande schermo di un drive-in, dentro il quale sono ritagliate le aperture a cui sono poi sospese le campane. Al di là di questo specie di schermo, di questa quinta introduttiva, c'è la facciata della chiesa, che sembra il grande radiatore di un'automobile, è una sorta di griglia, naturalmente in cemento armato, e la chiesa è poi una sala retta da grandi campate di calcestruzzo, con una grande sapienza di tagli delle luci, ma è come dire una sorta di grande teatro, un grande cinema, un'idea di una spiritualità totalmente diversa, capovolta rispetto a quella che era l'idea della trascendenza in cui siamo abituati noi nelle nostre chiese tradizionali, che siano le magiche, leggere chiese gotiche o le ricche chiese barocche. Era un immaginario completamente diverso, e quasi con lo stesso sistema costruttivo di questi grandi arconi disegnerà qualche anno dopo nel sud della Francia la sede per centro di ricerca della IBM, che viene spostato in Europa, che sarà una delle prime forme mature di uso per l'appunto di prefabbricati di cemento. Collaborerà poi anche con Pierluigi Nervi nella realizzazione del Palazzo delle Nazioni Unite, dell'UNESCO a Parigi, che sono di nuovo dei grandi edifici molto moderni, ma non leggeri. Non è più la leggerezza ciò che Marcel Breuer persegue. In qualche misura il suo vero e proprio capolavoro sarà il progetto e la costruzione del Whitney Museum of American Art, che verrà realizzato fra il 64 e il 1966 e che più volte è stato descritto dalla stampa e dalla critica come una sorta di fortezza per l'arte. Ecco, quello che Marcel Breuer costruisce nel centro di Manhattan è una sorta di vero castello chiuso. C'è un fossato che bisogna superare con un ponte di cemento armato per arrivare dentro la hall dell'albergo, che è un bellissimo spazio disegnato da un soffitto che è completamente costellato da dischi luminosi che stanno sul soffitto, una sorta di spazio che sembra quasi un pezzo di op art. E poi si sale dentro un edificio chiusissimo, dentro il quale però sono tagliate delle finestre che incorniciano delle viste ben precise e la prospettiva di una strada, l'angolo di un edificio, e guidano la luce dall'esterno nelle sale del museo con grandissima sapienza. Ecco, quello che che alla fine Marcel Breuer ha saputo fare, ha saputo cambiare e trasformarsi, ed è la ragione per cui in realtà è diventato un grande architetto, perché non ha più cercato di essere semplicemente l'avanguardista, ma è sperimentare di un'Europa degli anni 20, della Bauhaus, ma è diventato un grande maestro. Non ha mai smesso di sperimentare, non ha mai smesso di ricercare, ma ha saputo rinnovare completamente il suo linguaggio. E l'edificio del museo di Manhattan è perfetto da questo punto di vista, è assolutamente nuovo, è assolutamente diverso, non è assolutamente americano. Ecco, forse la grande cifra, la grande capacità di Breuer è stata quella di offrire in America qualcosa di diverso rispetto a quello che si poteva trovare. Questo brutalismo, questa durezza del cemento armato che in qualche modo lo ha imposto. A Manhattan Marcel Breuer morirà l'11 luglio del 1982. Qui lascerà sua moglie e la sua figlia Cesca, e rimarrà l'unico grande architetto che è stato forgiato nelle aule della Bauhaus.
Regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare le puntate dal sito radio3.rai.it o scaricarle con l'app Rai Play Radio.
oggetti che ci circondano, le cose di uso comune della nostra vita quotidiana, hanno assunto forme del tutto nuove. Forme non solo funzionali, ma studiate accuratamente anche dal punto di vista estetico. Il prodotto di serie nasce concepito secondo una linea che è determinante per la sua diffusione. Per la prima volta nella nostra epoca, oggetti di uso comune sono entrati nei musei come esempi di puro disegno moderno. L'oggetto prodotto dalle macchine rispecchia insomma in migliaia di esemplari un'idea, una ragione, uno stile. L'estetica industriale, o industrial design, è diventata una scienza con le sue scuole, le sue tendenze, i suoi specialisti, i suoi maestri. L'estetica industriale è diventata un elemento importante e in certi settori determinante nella competizione commerciale. 50 anni fa non era così. Arte e tecnica erano due fatti ben distinti e separati. Il prodotto industriale non aveva pretese estetiche. Il suo carattere impersonale veniva successivamente ingentilito, decorato, travestito, secondo il gusto dell'epoca. Ma la creazione di tipi standard per gli usi di ogni giorno è diventata oggi una necessità sociale. Vale a dire, essa rappresenta un problema culturale. Il problema di allargare alla collettività ciò che ieri apparteneva ai singoli, di adattare alla società moderna i valori ereditati dalla civiltà preindustriale. Può l'industria essere un mezzo attuale per esprimere ciò che in passato la società esprimeva con mezzi artigianali? La storia della Bauhaus, la scuola di arti figurative sorta in Germania nel primo dopoguerra, è una risposta a questo interrogativo. Bauhaus significa casa di costruzioni. Con questa denominazione il suo fondatore, l'architetto Walter Gropius, volle indicare una scuola di tipo assolutamente nuovo, capace di collegare il mondo dell'arte a quello della produzione, abolendo ogni distinzione tra insegnamento artistico e insegnamento tecnico e fondando il lavoro artistico sul principio della cooperazione. Richiamato dal fronte dove prestava servizio in cavalleria, il giovane architetto Gropius era stato nominato direttore della Granducale Accademia delle Arti e della Scuola Granducale Sassone di Arti Applicate, i due istituti di istruzione tecnica e artistica che sorgevano a Weimar, antico centro della Sassonia. Il 20 marzo 1919 Gropius fuse i due istituti in un'unica scuola che si chiamò appunto Staatliches Bauhaus.